Alphaville.
Undici in punto, ritroviamo anche oggi il nostro appuntamento quotidiano con Alphaville. Io sono Marco Pagani. Gli appuntamenti sono stati un po' rivoluzionati, gli appuntamenti di oggi, dalla notizia della morte di Jeff Beck, arrivata in nottata. Ne parleremo alle 11.20 con uno dei padri della critica musicale rock italiana, Riccardo Bertoncelli. Jeff Beck, una leggenda della chitarra rock. Per alcuni è colui che insieme a Jimi Hendrix ha inventato il ruolo stesso che la chitarra rock ha assunto poi nel rock all'interno del XX e XXI secolo. Ne parleremo, dicevo, alle 11.20 con Riccardo Bertoncelli. Prima però anche un'occhiata dalle nostre parti, perché alla Limonaia a Villa Saroli è in corso una mostra dal titolo City Connection Project Basilea Svizzera. Una mostra appunto tra urbanistica e cultura, e ne parliamo con uno dei curatori, l'architetto Nicola Regusci. E alle 11.05 questo appuntamento. 11.20, vi ho già detto, parliamo di Jeff Beck. Tra l'altro io ringrazio anche Corrado Antonini, perché il primo brano di oggi di Alphaville è proprio degli Yardbirds, il primo gruppo di Jeff Beck con Heart Full of Soul, ma lo sentiamo tra poco, subito dopo il sommario. L'anno della valanga alle 11.30, la pagina che abbiamo intitolato così perché 160 anni fa, nel gennaio del 1863, cadeva la valanga in Val Bedretto, che causò 29 morti e che fu uno degli spunti da cui Giovanni Orelli trasse uno dei suoi capolavori, L'anno della valanga, appunto. Ma in generale parleremo di letteratura di montagna, di pericoli della natura, così come venivano interpretati nell'Ottocento, nel Novecento e in questo XXI secolo in ambito letterario. Lo faremo con Giuseppe Mendicino, che qualcuno si ricorderà, abbiamo avuto ospite per parlare di Mario Rigoni Sterne per i 100 anni dalla nascita. La scomparsa, un'altra scomparsa importante, Charles Simic, questa volta poeta minimalista americano, naturalizzato americano. Ne parleremo con Massimo Bacigalupo, regista e critico letterario dell'Università di Genova, alle 11.45. Poi ancora alle 12.05 prosegue la fortunata serie di incontri che Sandra Sahin ha tenuto con Niccolò Fabi e che ogni giorno ci portano ad esplorare come questo interessantissimo cantautore italiano ragiona intorno alla composizione musicale e ad alcune parole tema, parole chiave. Quella di oggi è paura. Il dibattito, per finire, riprende un discorso che abbiamo aperto martedì con Barbara Camplani, quando ci siamo occupati di economia circolare. Riprendiamo il discorso perché abbiamo avuto l'impressione, peraltro condivisa con alcuni dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto in proposito, che mancasse un pezzo del discorso, ovvero si era parlato di economia circolare, dell'importanza del ripensare certi processi economici e produttivi per uno sviluppo ulteriore economico non solo del nostro paese, ma in generale del nostro mondo. E beh, ci sembra mancare un aspetto proprio invece legato al domandarsi quanto questo sviluppo possa essere senza tempo, senza fine, se non ci si debba cominciare anche a interrogare sul senso stesso di uno sviluppo che non finisce mai, su trovare un equilibrio, insomma. Ma dicevo, The Yardbirds con Heart Full of Soul, il primo brano di oggi, un omaggio a Jeff Beck. Tell me where, and if she says to you, Erano gli Yardbirds con Heart Full of Soul, il primo brano di oggi, un omaggio a Jeff Beck, scomparso questa notte di meningite. Ne parleremo tra poco con il critico Riccardo Bertoncelli, però prima ci colleghiamo con Barcellona per parlare con l'architetto di origini ticinesi Nicola Regusci, collegato con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buon anno.
Grazie anche a lei. Abbiamo, dicevo, lei come primo ospite perché insieme a Javier Bustos ha curato una mostra che è in corso alla Limonaia di Villa Saroli, qui a Lugano. La mostra si intitola City Connection Project Basilea Svizzera, è ospitata dall'Istituto Internazionale di Architettura, dicevo appunto, alla Limonaia di Villa Saroli, che è uno spazio molto interessante per questo tipo di operazioni. È una mostra che è un viaggio attraverso Basilea, la scoperta degli spazi di vita condivisi in una città un po' crocevia, che ha anche un ricco patrimonio architettonico, culturale. Allora, comincerei da qui, architetto. Cosa si intende con spazi condivisi?
Allora, la mostra, giusto per specificare, fa parte di una mostra più grande di 60 progetti che ha collegato tre città europee, Basilea, Barcellona e Bruxelles. Abbiamo scelto dei 60 progetti, 20 progetti di Basilea, con il titolo di Spazi di vita condivisi, e abbiamo cercato quei progetti che mostrano luoghi di incontro, spazi dove la gente può condividere momenti della giornata più o meno prolungati e condividere certi tipi di attività. La mostra presenta 20 progetti molto variati, infatti non si tratta, a volte ci sono delle mostre di architettura che fanno vedere solo una certa tipologia, invece questa, la nostra mostra presenta tipologie più variate che spaziano tra edifici pubblici, parchi, padiglioni, ci sono due ristoranti, c'è una fattoria per l'allevamento delle mucche, per dire che sono progetti molto variati e sono mostrati con piante sezioni, evidentemente per comprendere il progetto, però anche grandi fotografie. Questo per dire che può interessare anche non solo gli architetti, però anche il grande pubblico.
E questo sì, è anche uno dei motivi per cui l'abbiamo contattata. Nei progetti di cui lei parlava, c'è un legame anche con le ricchezze architettoniche e urbanistiche che riserva Basilea? Ci faccia qualche esempio su quali sono anche le modalità di scoperta, di fruizione di questi spazi?
Allora, principalmente Basilea è stata scelta da una parte perché è una città molto internazionale, perché ha tre frontiere, è stata scelta anche per la qualità dell'architettura, tutti sanno che a Basilea l'architettura contemporanea è di altissima qualità, soprattutto e anche a livello internazionale. I progetti di Basilea noi li abbiamo scelti evitando un po' di cercare i grandi edifici rappresentativi, ma piuttosto cercare progetti, appunto come nel titolo dell'esposizione, potessero mostrare quei luoghi d'incontro, magari anche più discreti a livello della città, però che sono molto importanti. Soprattutto vi ricordo che la mostra è stata pensata prima della pandemia, uh-huh, e quindi alla fine questi progetti che presentiamo sono veramente attuali, perché abbiamo visto che con le restrizioni durante la pandemia non abbiamo potuto usufruire di questi tipi di spazi.
I criteri che avete usato per questo allestimento in qualche modo si collegano anche con l'ultimo percorso che avete organizzato intorno alla città di Vilnius, città barocca, capitale della Lituania, dove avete lavorato sulle possibilità concrete anche di riuso di edifici e di spazi pubblici?
Allora, uno dei punti importanti per la scelta di questi edifici, evidentemente, è effettivamente anche il riuso di edifici che prima erano destinati all'industria o altre attività, che sono in disuso, e quindi c'è la possibilità di riutilizzarli per nuove attività. Cosa molto importante per le città, perché spesso presentano questi tipi di edifici che invece di essere demoliti è molto interessante il fatto di poter recuperare degli edifici che poi hanno anche spesso delle qualità architettoniche molto importanti. Noi nella città di Vilnius infatti siamo andati con una presentando la quinta edizione. Noi siamo nella stessa edizione del City Connection Project e lì abbiamo fatto una cosa interessante, siamo andati con una mostra di 40 progetti, 20 progetti di Barcellona e 20 progetti di Bruxelles, però abbiamo proposto di presentare anche 20 progetti di architettura locale per fare una connessione. Infatti, seguitamente alla mostra Vilnius, abbiamo invitato sempre all'I2A l'anno scorso a presentare i 20 progetti della città di Vilnius. Sempre con quell'idea, City Connection Project, di mettere in relazione le città europee attraverso l'architettura di qualità.
Ecco, a proposito di connessioni tra città europee, dopo questo interessante lavoro su Basilea, ci sono all'orizzonte altre città da conoscere secondo queste indicazioni?
Allora, noi finita diciamo la connessione tra queste tre città, cioè Basilea, Bruxelles e Barcellona, prima di tutto abbiamo avuto l'occasione di mostrare questa esposizione dei 60 progetti a Città del Messico. Quindi in settembre siamo andati a partecipare, siamo stati invitati a partecipare al Festival Mextropoli, che è uno dei festival più importanti di architettura del Sud America o Centro America, e lì abbiamo fatto una piccola comitiva di Svizzera, appunto per presentare i progetti anche di Basilea. Nella prima giornata dedicata alla conferenza abbiamo portato uno degli studi di architettura che è nella mostra, che è HHF Architetti, quindi hanno presentato i loro progetti. Poi la mostra è stata organizzata, allestita nel centro culturale Il Rule, e abbiamo approfittato del fatto che abbiamo della mostra di mostrare i progetti, di fare una tavola rotonda con gli architetti svizzeri e gli architetti delle altre due città, architetti Bruxelles e Barcellona. Quindi è stata un'esperienza molto interessante. Prossimamente andremo, adesso la mostra è anche a Girona, vicino a Barcellona, che si inaugurerà il 19 di gennaio, e poi saremo presenti al Festival di Architettura del Kosovo a Pristina in luglio. Quindi ci interessa anche un po' questa apertura all'est, perché sempre abbiamo fatto all'est in alto, tra virgolette, in Estonia, e adesso ci interessava andare ci hanno invitato al Festival di Architettura del Kosovo.
Capisco. Io la ringrazio, architettore Gusci. Ricordo che lei insieme a Javier Bustos ha curato questa esposizione, ne parlavamo, siamo partiti da qui, lo ricordo ancora una volta, quindi disponibile per la visita alla Limonaia di Villa Saroli a Lugano fino al 1 febbraio, City Connection Project Basilea Svizzera. Architetto, grazie e buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Lo stiamo ricordando già dall'apertura di Alphaville di questa mattina, la notizia è arrivata nella notte, è morto il leggendario chitarrista Jeff Beck a 78 anni per una forma letale di meningite. Questo pezzo era Superstition di Stevie Wonder evidentemente, però lo sentivate come con la presenza di un Jeff Beck cambi anche il genere del brano, e ringrazio Corrado Antonini per aver pescato questa che è una delle tante perle che Jeff Beck ci lascia. Allora, per ricordare il musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds e che per molti è un po', come dire, la seconda faccia di una medaglia che sulla prima faccia vede Jimi Hendrix nell'aver inventato il ruolo della chitarra elettrica nella musica moderna. Per ricordarlo, dicevo, l'ideale ci è sembrato sentire Riccardo Bertoncelli, che è uno dei massimi critici musicali per quanto riguarda il rock, non solo in Italia, e che è con noi al telefono, e lo ringrazio per questo. Buongiorno Riccardo Bertoncelli, benvenuto.
Grazie a voi per l'occasione.
Allora, l'occasione purtroppo non è grata, nel senso che infatti questa mattina ci siamo sentiti fuori onda e entrambi condividevamo questa tristezza, perché la perdita di Jeff Beck è una perdita veramente enorme per la musica moderna in generale, anche oltre al rock. Io partirei però con Bertoncelli da quest'ultimo brano che sentivamo, dove Jeff Beck, io dicevo, è capace con la sua chitarra di cambiare addirittura il genere di un brano, perché Superstition ce lo ricordiamo per quel giro di basso molto funky, che qui diventa chitarra e diventa qualcos'altro. Quindi partiamo da qua, lascio la parola a lei.
Aveva una grandissima fantasia Jeff Beck, è sempre stato il suo bello, però voglio anche notare, cioè, la sua vita è stato un chiaroscuro musicale. Io sono convinto che sia stato il più grande, assieme, appunto, giustamente citavate Hendrix, così, che sta in un cosmo tutto a parte. Beck era a poca distanza, per altri versi ci vedo John McLaughlin e gli altri, devo essere sincero, poi mi attirerò le critiche sicuramente di qualcuno, ma gli altri sono a debita distanza. Però Beck, ecco, tanto era capace di invenzioni favolose e toccava dei materiali e trasformava con un tocco di Remida. D'altro canto, non è mai stato un artista, diciamo, continuo, è sempre ha fatto della discontinuità e, se vogliamo, anche di un certo tipo di pigrizia il suo tratto distintivo. Per esempio, parlo da fan, non ci ha mai voluto regalare quell'album blues che io ho sempre sognato da uno come lui, perché nelle avventure, nei vari brani che ha sparso qua e là, ha veramente dato prova di una grandissima maestria, ma non si è mai voluto applicare a quello. Aveva le sue idee e molto spesso i critici lo rimproveravano per quello, lo rimproveravano di non essere magari ambizioso, di seguire soltanto a quello che gli pareva il capriccio del momento, ma lui andava dritto per la sua strada. Quello che rimaneva intatto era questo stile di chitarra, ripeto, fantasioso, fulgido, scintillante, capace di emozionare tanto. E veniva da lontano, cioè, perché appunto sono stati citati gli Yardbirds. Io avevo 15 anni quando mi sono innamorato della musica beat, anche meno, 14 anni, e il primo eroe della chitarra, quello che mi ha fatto capire che c'era qualcosa oltre le canzonette, è stato proprio Jeff Beck.
E questa mattina, parlando anche con l'amico collega Corrado Antonini, che poi è responsabile della musica che sentite quando facciamo Alphaville, e quindi anche la persona che ha scelto questi due brani, Heartful of Soul e Superstition, per raccontare, per dare una cornice musicale a questo grande musicista, Corrado mi diceva una cosa sulla quale non si riflette abbastanza spesso di Jeff Beck, è la sua raffinatezza come strumentista. Lei che ne pensa?
No, assolutamente, cioè era appunto, perché era un maestro di sottigliezze, non si capisce perché quando poi doveva assemblare i dischi faceva quello, cioè puntava molto sulla suggestione. Io non dimenticherò mai, lo vidi anni fa in un concerto italiano, parliamo di credo 6, 7, 8 anni fa, e con un repertorio che mi lasciò perplesso. A un certo punto intonò Nessun Dorma, che sembrava un pezzo piacione, un pezzo per tirare sul pubblico, e probabilmente lo era, quando avrebbe avuto tante altre cose. Però ecco, anche in quell'occasione pucciniana c'era assolutamente questo, il tocco inconfondibile della sua chitarra. C'è da dire una cosa: non solo un chitarrista raffinato, un chitarrista proprio personalissimo, nel senso che il suo tocco di chitarra lo riconoscevi davvero tra mille. E questo, ripeto, fin dall'inizio, quando la chitarra era uno strumento di servizio, non era uno strumento portato, cioè prima di Jimmy, ecco, sì, prima di Jimmy.
Urca.
E qui... perché le canzoni degli Yardbirds sono in quel periodo lì.
Sì, è vero,
quando Jimmy Hendrix faceva gavetta negli Stati Uniti, ignorato da tutti, fra il 64 e il 66, Jeff Beck c'era già per Bacco e dava lezioni di grande chitarra.
Eh sì, è vero, basta fare due conti proprio con gli anni, siamo prima di Jimi Hendrix. Ma a proposito di questo, parallelo, perché è difficile non accostarli, una domanda così, una curiosità anche personale: Jimi Hendrix l'ho sempre trovato, per mille motivi, geniali, ma uno di questi motivi è la sua capacità di usare lo strumento chitarra elettrica anche per imitare suoni e rumori d'altro tipo. Beh, sono celebri i suoi assoli con le mitragliate, le cannonate, i voli degli aerei. Sapeva fargli fare veramente di tutto alla chitarra. Questo elemento di, come dire, di aumento delle potenzialità, di versatilità dello strumento, lo troviamo anche in Beck?
Assolutamente sì, secondo me, cioè, il giorno che si scriverà con la calma che la storia concede una storia della chitarra nel Novecento e oltre, c'è un prima e un dopo, e il prima è prima Hendrix e Beck e dopo loro capiscono che la chitarra è un altro, grazie alle tecnologie che cominciano ad avanzare, che forniscono nuovi strumenti, diventa un altro strumento, parla d'altro, loro riescono a vedere il futuro. E quello che diciamo prima dicevo mi ha inquietato da fan, perché sono esigente e dei miei idoli voglio di più, sempre di più, è che Hendrix questa cosa la sentiva, smaniava e andava avanti con gli stivali delle sette leghe, mentre Beck, una volta fece un articolo su di lui tanti anni fa e lo chiamai il re poltrone, perché effettivamente mi sembrava così pigro. Anche il suo famoso rifiuto dei Rolling Stone fu, sì, forse aveva ragione, l'avrebbero rinchiuso in un ambito che non era il suo, avrebbe dovuto fare quello che il gruppo decideva di fare, mentre lui voleva essere assolutamente libero, era il suo bello e il suo limite, però con questa fondamentale pigrizia, ecco. Mi spiace dirlo, ma lo dico per amore, per grande amore, perché ripeto, non è da oggi, cioè non voglio onorare semplicemente una persona che non troveremo più, ma davvero Jeff Beck è stato il più grande di tutti.
Ma poi si sente l'affetto, ma poi devo dire che in questa pigrizia che lei tratteggiava così efficacemente trovo anche un elemento di simpatia ulteriore verso questo gigantesco musicista. Riccardo Bertoncelli, grazie per averci aiutato a ricordarlo. Oggi è un giorno triste per il rock, ma siamo contenti di averne fornito anche un ricordo affettuosamente simpatico, leggero. Grazie mille, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi.